Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Chi odia la propria vita in questo mondo la conserva per la vita eterna, abbiamo cantato nell'antifona al Benedictus, l'esempio più bello ce lo dà il Signore Gesù, che non ha esitato a dare la sua vita, e il Padre non ha esitato a ricompensarlo con la resurrezione, ma con il premio della obbedienza alla fede di tutta l'umanità, per la quale siamo invitati a pregare e a offrire anche il sacrificio del Signore Gesù.
Dal secondo libro dei Maccabei, capitolo 14, dal versetto 26 al termine. Malcimo, vedendo la loro reciproca simpatia e procuratosi copia degli accordi intercorsi, andò da Demetrio e gli disse che Nicanore seguiva una linea contraria agli interessi dello Stato. Aveva infatti nominato suo successore Giuda, il sobillatore del regno. Il re, contrariato e acceso di sdegno per le calunnie di quel genio malefico, scrisse a Nicanore, dichiarandogli di essere scontento delle alleanze concluse e ordinandogli che gli mandasse subito ad Antiochia il Maccabeo in catene. Nicanore, quando gli giunse quest'ordine, rimase sconcertato ed era riluttante a rompere i patti senza che quell'uomo avesse commesso alcuna colpa. Ma poiché non gli era possibile agire contro la volontà del re, cercava l'occasione per effettuare la cosa con qualche stratagemma. Il Maccabeo, notando che Nicanore era più freddo nei suoi confronti e aspro nei consueti incontri, arguendo che questa freddezza non presagiva niente di buono, raccolti non pochi dei suoi, non si fece più vedere da Nicanore. Questi, accortosi di essere stato giocato abilmente da Giuda, salì al massimo e santo tempio, mentre i sacerdoti stavano compiendo i sacrifici prescritti, e ordinò che gli fosse consegnato quell'uomo. I sacerdoti dichiararono con giuramento che non sapevano dove fosse ricercato. Allora egli, stendendo la destra contro il tempio, giurò: «Se non mi consegnerete Giuda in catene, spianerò questa dimora di Dio, abbatterò dalle fondamenta l'altare e innalzerò qui uno splendido tempio a Dioniso». Detto questo, se ne andò. I sacerdoti, alzando le mani al cielo, invocarono il protettore sempre vigile del nostro popolo, dicendo: «Tu, Signore, che di nulla hai bisogno, ti sei compiaciuto di porre il tempio della tua abitazione in mezzo a noi. Ora, Signore Santo di ogni santità, custodisci per sempre incontaminata questa tua casa che da poco è stata purificata». Fu denunciato a Nicanore un certo Radis, degli anziani di Gerusalemme, uomo pieno di amore per la città, che godeva grandissima fama, chiamato padre dei giudei per la sua benevolenza. Egli infatti, nei giorni precedenti la rivolta, si era attirato l'accusa di giudaismo e realmente per il giudaismo aveva impegnato corpo e anima con piena generosità. Volendo Nicanore far nota a tutti l'ostilità che aveva verso i giudei, mandò più di 500 soldati per arrestarlo. Pensava infatti che prendendo costui avrebbe arrecato loro un grave colpo. Ma quando quella truppa stava per occupare la torre e tentava di forzare la porta del cortile, dando ordine di portare il fuoco e di appiccarlo alle porte, egli, accerchiato da ogni lato, rivolse la spada contro se stesso, preferendo morire nobilmente piuttosto che divenire schiavo degli scellerati e subire insulti indegni della sua nobiltà. Non avendo però portato a segno il colpo per la fretta della lotta, mentre la folla premeva fuori dalle porte, salì arditamente sulle mura e si gettò giù coraggiosamente sulla folla. Questa, subito indietreggiando, fece largo e così egli cadde in mezzo allo spazio vuoto. Poiché respirava ancora, con l'animo infiammato si alzò, mentre il sangue gli usciva a fiotti e le ferite lo straziavano. Di corsa passò in mezzo alla folla, salì su di un tratto di roccia e ormai completamente esangue si strappò gli intestini e prendendoli con le mani li gettò contro la folla. Morì in tal modo, invocando il Signore della vita e dello Spirito, perché di nuovo glieli restituisse. Parola di Dio.
Il nuovo intervento di Alcimo sembra rompere una certa pace, tranquillità, che sembrava che il paese godesse, di testimone il versetto precedente, il versetto 24-25, e quindi Nicanore cambia completamente atteggiamento verso il Maccabeo. Non è la prima volta che troviamo personaggi come per esempio anche Antioco, lo stesso Antioco che cambia parere e si trasforma una certa benevolenza che sembrava avere invece in una persecuzione, in una violenza, un odio, comunque una persecuzione contro il popolo di Israele. Poi c'è l'episodio di Razzis, vediamo ora insieme.
Questo suicidio richiama un po' quello di Sette Fratelli e di Eleazar che abbiamo visto in testi precedenti, e come quello deve essere stato tratto senza modifiche di rilievo da Giasone di Cirene, appunto, che è il redattore del secondo libro. E di per sé il suicidio è raro nella Bibbia e si incontra soltanto raramente, una situazione normalmente estreme. Vediamo Saul sul monte Geboe, che preferisce suicidarsi piuttosto che cadere nelle mani appunto dei filistei. Non è però oggetto di una condanna formale da parte appunto della fede ebraica.
Senza aver potuto stare un po' su questi testi, però volevo richiamare quello che è sotto gli occhi di tutti, e cioè l'atteggiamento di Nicanore, che richiama quello di Erode nei confronti di Giovanni Battista. L'avevamo già visto per un altro personaggio, e come diceva prima Sandro, questi cambi di opinione, anche questi potenti pavidi che non sanno rendere onore alla giustizia, ma cercano l'occasione per effettuare il male, e mi pare molto vero sia nella storia sia nel cuore nostro, un pericolo da cui tenersi in guardia.
La preghiera del versetto 35-36 esprime evidentemente una fede già consolidata in quello che è il Tempio. E già consolidata, lo dico perché il Tempio è già stato distrutto una volta e ricostruito, il popolo ha dovuto far senza il Tempio a Babilonia. E quindi questo tu, Signore, che di nulla hai bisogno, ti sei compiaciuto di porre il Tempio della tua abitazione in mezzo a noi, pur non avendone bisogno. Quindi è un particolare di questa lettura. Comunque il popolo, i sacerdoti, esprimono nella preghiera la consapevolezza che non è tanto l'edificio che conta, eppure tu ti è piaciuto così, anche se non ne hai bisogno di per sé. Mi piaceva questa l'espressione di questa preghiera. Quanto alla morte di Razis, che è un testo, diciamo, da jihad islamico, diremmo. È un testo da jihad islamico, diremmo, con questo, anche questo aspetto così truculento. E, insomma, io tempo fa avevo preso un libro di Boiarin sul martirio. Ieri sera sono andata un po' a spulciarlo, vedere se diceva qualcosa su... se prendeva in esame anche questo. In realtà no, prende solo in esame i fratelli Maccabei in parallelo a martiri ebrei e martiri cristiani. Comunque, insomma, la morte, piuttosto che per esempio per la Vergine Martire, la morte piuttosto che perdere l'onore, la verginità, è un conto. Qui sembra che la morte, per non essere oggetto di scherno, insomma, quindi ci lascia certamente più perplessi. Tuttavia il testo, oltre a non condannarlo, anzi, sembra che lo metta in parallelo alla morte di Eleazaro, nel senso che era un anziano che godeva di grandissima fama, era nobile. E, insomma, sono letture che... vediamo diversi gradi di santità dal nostro punto di vista. E certamente qui l'intenzione è quella di salvare la grande dignità del giudaismo, ecco, diciamo così. Non svenderla a nessun costo.
Ho detto che era meglio che non ci fosse nel testo questo Razis, perché lui si è suicidato, non è come Eleazaro, è diverso il suo atteggiamento, cioè non è un martire, quindi...
Non so se l'autore è d'accordo con te.
Beh, comunque per me non... Sì, no.
Perché fa se, problema, certamente.
Se non c'era era meglio.
Ci fosse stato, non saremmo nemmeno qui a discutere della cosa, e questo è importante. Poi ci sarà soprattutto Masada, se vi ricordate, Masada ci sarà soprattutto, dove si suicideranno tutti e poi il capo alla fine, per non consegnarsi ai romani.
Ma il fatto che forse l'autore l'accosta anche agli altri martiri, c'è questo versetto finale che morì in tal modo invocando il Signore della vita e dello spirito perché di nuovo gliele restituisse.
Che non vuol dire che per noi è un esempio, cioè da imitare. Tuttavia il testo ne lo condanna, anzi il contrario lo elogia. Questo però non vuol dire che per noi è un esempio da imitare nella modalità.
Io volevo tornare un attimo ad Alcimo, perché un po' l'abbiamo, se non ne abbiamo parlato, invece mi sembra che qui sia la persona, cioè più, non so neanche come definire, più abietta, non so... Versetto 27 lo definisce panoponirù, cioè una come dire, pieno di male, completamente malvagio, ecco, e quello che fa, lo, qua dice calunnie, qui, è il, sono i, aspetta che l'ho perso, i diavolis, diavoles, no? Queste, quindi anche proprio come termini, cioè dal poneros, anzi pieno di male, pieno di malvagità, e le calunnie sono cose diaboliche, dice qui, insomma, in qualche modo, cioè mi sembra che veramente sia, e infatti è lui che, come dice, riprende e insinua nel re questo grande male, per cui dopo è tutto concatenato. No, è solo per dire, tra l'altro non mi sembra che di Alcimo sia detta la fine nel secondo Maccabei, quindi sembra questo personaggio che continua ad aleggiare in questo mondo proprio, sì, portando il male, ed è impressionante perché è il sacerdote qui, anzi lui va proprio a rivendicare questa faccenda qui, che non, perché quando qua dice suo, quando dice si recò da Demetrio, gli disse che Nicanore tramava, infatti aveva stabilito come suo sostituto Giuda, io avevo capito di Nicanore,
no, di Alcimo.
Invece di Alcimo, come quindi lui appunto, appunto infatti non rivendica, non solo rivendica il sacerdozio, ma che ben stia attento che Giuda non possa mai neanche sostituirlo, quindi veramente mi sembra.
Beh, su Alcimo non sappiamo tanto, tantissimo, insomma, alcune varie cose le sappiamo, era di stirpe sacerdotale, era, quindi lui, a lui spettava il sommo sacerdozio, abbiamo visto ed è ricordato più volte, e doveva anche essere un uomo che aveva del potere, perché la reazione di Canore sembrerebbe altrimenti incomprensibile, che uno da Gerusalemme vada a dire al re, ad Antioco, guarda che Nicanore fa così, e che Nicanore non intervenga dal re, rinuncia ad andare dal re a difendersi, lui che era stato mandato dal re, è un po' strana la cosa. Evidentemente Alcimo, se stiamo alle cose qui dette, raccontate, doveva avere un certo potere, e anche come l'altra volta ha influenzato, è riuscito ad influenzare il parere del re, a farlo intervenire, a mandare Nicanore, quindi doveva averlo. Il sommo sacerdote era una carica riconosciuta anche da Antioco, e, insomma, se ne serviva evidentemente per le sue cose, il suo giudizio, la sua valutazione. E lo stesso Nicanore ne deve tenere conto, questo è un dato storico, mi pare molto importante. Poi viene descritto Alcimo come lui, come completamente depravato, perché vede che Giuda, insomma, è stato messo quasi al suo posto, pur non essendo sommo sacerdote, da Nicanore, e allora interviene in questo modo. E poi c'è il cambiamento di Nicanore, cambia e diviene persecutore, e qui c'è Goldstein che fa una osservazione che mi pare importante, l'ho riportata, come è avvenuto anche con Antioco. Anche Antioco ha cambiato parere, e poi ci sono state le persecuzioni, capitoli 6 e 7 dei martiri, e così ci saranno anche qui, anche se Razzispoli non sembra morire a motivo di questo, non si capisce bene, dico dopo bene una parola, ma comunque il fatto è che rivela, dice, osserva Goldstein, che mentre con Antioco, e quindi con il racconto dei capitoli 6 e 7 dei martiri, si sottolinea più volte che se Israele è caduto nella persecuzione è stata per colpa nostra, nelle nostre mancanze, delle nostre infedeltà. Qui invece, se vediamo in questo confronto l'episodio di Razzis non dice che è colpa di Israele, cioè quello che è stato l'espiazione, l'applacazione dell'ira di Dio è ancora valida, non c'è stato un nuovo peccato di Israele, nonostante che ci fosse stata questa cosa di Alcimo molto grave del sommo sacerdote. Però insomma Goldstein dice qui c'è, è ancora, siamo ancora nella ira placata di Dio. Infatti Dio interviene, e Dio interviene, e Nicanore poi verrà colpito lui stesso. Mi pare questo molto 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 importante, cioè c'è una differenza, c'è un cambiamento di atteggiamento, ma c'è sempre uno stesso clima. Dio ora è a favore, è di aiuto e accanto, anche in questa grande prova. E poi sempre, sarebbe anche una parola su Giuda, che non aveva fatto nulla di male, però dice il testo, cioè non era venuto meno ai patti, i tre pattuiti, e Alcimo che sembra andare contro. E poi c'è l'ultima cosa sul razzistico solo, certo fa impressione, anche io per certi versi direi come diceva Gemma, meglio non raccontarlo, però c'è e ne dobbiamo tenere conto, e c'è una valutazione che ci mette anche in crisi e in difficoltà. E per l'autore la sua morte è una morte nobile, questo è il punto. E allora molti si affrettano a cercare giustificazioni, perché lo fa per i giovani come Eleazaro, anche se la sua morte è diversa, si uccide lui, oppure bisogna guardare il testo. Lui è in questa torre che stanno incendiando, non aveva scampo, nonostante che il testo dichiari che volevano prenderlo vivo. Come faceva a saltarci fuori? C'era la torre che stava bruciando, nonostante tutto questo, però rimangono tanti dubbi. Però dico, a me aveva colpito l'inizio, a parte questo problema, fu denunciato a Nicanore il razzista da chi e perché? Perché non ha mica infranto niente, non era proibito fare seguire le leggi, perché era nei patti. E quindi questo rimane un po' misterioso, che ora in questo momento lui, che era stato difensore del giudaismo durante la persecuzione di Antioco, allora sì che si era denunciati, ora in questo momento viene, perché probabilmente qualcuno sostiene, perché Nicanore ha anche bisogno di prendere Giuda e quindi ha bisogno di prendere un ostaggio. Sono tutte supposizioni, però rimangono dei lati misteriosi in questa, e quindi ancora di più uno dice, ma perché l'autore ci mette questa cosa qui, a questo punto, che anche in un modo un po' forzato sembra.